Sono le 7.
Bene. E allora ci siamo. Sesta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo 8, i versetti da 5 a 8, poi il lezionario salta ai versetti da 14 a 17. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, come già in tutte le altre domeniche di Pasqua. Leggiamo nel capitolo 3, versetti da 15 a 18. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 66. Ma noi questa sera avremo a che fare con altre due strofe del salmo 119, esattamente la strofa quinta e la strofa sesta. E quindi il brano evangelico, che è tratto ancora dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 14. Leggevamo domenica scorsa i primi 12 versetti, questa domenica leggiamo i versetti da 15 a 21. Sono versetti che sono stati anche letti ultimamente in una delle liturgie feriali. Siamo giunti ormai alla sesta domenica di Pasqua, la contemplazione del Signore risorto, a cui la Chiesa ci invita con insistente sollecitudine, si è orientata in una duplice direzione. Da un lato si rivelano la maestà e la bellezza di colui che è stato innalzato nella gloria. Dall'altro lato, a noi viene trasmessa la vita nuova di colui che è primogenito della nuova creazione. Da un lato il risorto che ascende al cielo e dall'altro lato il risorto che effonde sui discepoli lo Spirito Santo. In realtà il mistero è unico. Colui che ascende al cielo nella maestà della sua gloria è il Signore della nostra vita, che ottiene dal Padre l'invio senza misura dello Spirito. Il Signore che risorge è sorgente di vita nuova per noi. In Lui vivente si manifesta la potenza da cui viene generata una nuova umanità, un'umanità liberata dalle strettoie del cuore umano per essere totalmente docile al flusso della grazia, al flusso della pietà e della pace. Disponiamoci anche noi all'ascolto della parola che ci nutre in misura sempre sovrabbondante, prepariamoci così nella veglia alla celebrazione dell'Eucaristia domenicale, che è Epifania di Cristo vivente ed è cibo sulla strada della nostra vita. Così noi già apparteniamo al giorno eterno della Santa Gerusalemme. Leggiamo il testo della prima lettura. Anna Maria, leggi tu.
Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano le loro mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14. Anna, leggi pure, dal versetto 15.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 119. Abbiamo letto quattro strofe. Dobbiamo ripartire dal versetto 33, quinta strofa, e di seguito leggeremo anche la strofa che segue, la sesta. Abbiamo a che fare con il grande viaggio della vita, come tempo e luogo di una relazione con il tu che si presenta come l'interlocutore che sostiene, orienta, conferisce identità e valore alla nostra condizione umana, al nostro viaggio nel tempo e nello spazio. Dopo i primi passi, ricordate, abbiamo letto le prime strofe due settimane addietro, ci siamo subito resi conto che grande importanza assume nel linguaggio del nostro Salmo 119 il richiamo a una strada, quella strada che serve a inquadrare, mettere in scena quello che è il viaggio della vita, non soltanto in senso geografico, logistico, ma nel senso di quello che è tutto l'itinerario evolutivo della nostra vicenda umana, personale e sociale, e laddove sono in gioco tutte le relazioni che man mano danno forma al cammino intrapreso. Ebbene, la prima strofa del nostro Salmo ci ha condotti a scoprire laddove ci aiutava a rintracciare i primi passi del cammino, scoprire il valore di una relazione dialogica che man mano manifesta la presenza di una interiorità nel nostro vissuto umano che è direttamente implicata nella relazione con quel tu, ricordate fin dal versetto 4, quel tu risuona in maniera incalzante, quel tu che ci chiama, che mi chiama. Proprio opportuno che mi esprima in prima persona singolare, che mi chiama a raccontarmi in virtù del fatto che lui stesso si presenta, lui stesso ha una parola, lui stesso ha un discorso, lui stesso ha un racconto mediante il quale collocare la sua presenza nell'incontro con il mio vissuto, ed ecco, nel suo racconto anch'io sto imparando a raccontarmi. Così siamo passati attraverso le prime strofe e la settimana scorsa poi leggevamo la strofa terza e quarta. Ricordate come la terza strofa si è aperta con l'annuncio di uno svezzamento: sii buono con il tuo servo, avrò vita. Quel sii buono, ecco, è arrivato il momento dello svezzamento. Ricordate, su questo mi sono soffermato a suo tempo nel versetto 17. E dunque questo svezzamento viene ulteriormente illustrato nei versetti che seguono attraverso la messa a punto di un conflitto tra desideri che sono bisognosi di un discernimento, ed è appunto la nostra interiorità umana che è man mano analizzata, scrutata, decifrata con un'attenzione sempre più rigorosa. E d'altronde svezzamento significa che non siamo più alle prese con i primi passi del cammino, ma si tratta di procedere ormai verso almeno una parvenza, un'allusione, almeno un principio di maturità. Ed ecco, conflitto tra desideri, e quindi la riduzione a cui ci ha condotto la strofa terza, quindi più esattamente così ci ha raccolti la strofa quarta, a partire dal versetto 23. Cosa c'è scritto? Io non riesco più a leggere.
La mia vita è incollata alla polvere.
Sì. 25, bravo. Ecco, la vicenda nella quale siamo coinvolti ciascuno di noi in prima persona singolare, ma sappiamo bene che poi è l'avventura che riguarda tutti, anche se tanti dettagli possano variare, di fatto sono originali. Comunque sia, ecco, la riduzione alle misure di una creatura che viene costretta, dico proprio costretta, della quarta strofa, dal versetto 25 a seguire fino al versetto 32, è la quarta strofa che ci coinvolge in quello che abbiamo intravisto, almeno intuito, e forse abbiamo anche avvertito un certo fremito di commozione, il discernimento per eccellenza tra la strada della menzogna. Ricordate il versetto 29 e la strada della, qui la mia Bibbia diceva della giustizia, in realtà la strada della confidenza, della emunà, dice in ebraico, nel versetto 30. È il discernimento per eccellenza, vi stavo dicendo. La strada della menzogna, la maschera, e la strada della confidenza. Ecco, là dove il nostro Salmo 119 man mano ci sta sollecitando a impostare quella scelta che rende la nostra vita esattamente come leggevamo nell'ultimo versetto della strofa, esattamente una corsa a cuore largo. Il versetto 30 diceva: ho scelto la via della confidenza, e la strofa si concludeva con quel versetto 32 che abbiamo adesso sotto gli occhi: corro per la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Ecco, una corsa a cuore largo. Passando attraverso quel discernimento che qui è stato impostato, dicevo qualche momento fa, forse un certo fremito di commozione, nel senso che avvertiamo un rischio, avvertiamo il valore di un richiamo esigente, ma che ancora ci trova poco o tanto sprovveduti, e in ogni caso, ecco, siamo stati rimandati alla evidenza della precarietà che ci definisce come creatura, e nello stesso tempo siamo stati più che mai confermati nella presa di coscienza di come la strada della nostra vita è incrociata da quella strada che il tu con cui siamo in relazione manifesta l'inesauribile originalità del suo protagonismo. Laddove siamo alle prese con i dati del nostro vissuto, è proprio il tu della presenza che ci coinvolge in questo dialogo così totalizzante per quanto riguarda le nostre capacità di relazionamento con il mondo. Ed ecco, sempre e dappertutto c'è la strada di cui lui è protagonista, quella strada che lui traccia in maniera tale da incrociare i nostri passi, sempre e dappertutto. Abbiamo letto quattro strofe e adesso, ecco, vedete, teniamo conto di quell'ultimo versetto della strofa quarta, il versetto 32 che ho appena riletto. Siamo impegnati in questa corsa che non soltanto comporta l'urgenza, e forse anche un'urgenza accelerata nei movimenti esteriori, ma capiamo bene, qui è in questione una mobilità dell'animo, corsa allora in questo senso progressivo spalancamento degli spazi interiori, e cuore largo, traduce la mia Bibbia, e traduce opportunamente. Ed ecco, la strofa seguente si apre, stando alla traduzione che io ho sotto gli occhi, con una invocazione: indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. Notate, ritorna il termine derech, strada, strada, la tua strada, la tua strada. E questo indicami, vedete, è un'invocazione che forse la nuova traduzione rende con un altro verbo in italiano. Cosa dice? Insegnami, ecco, perché effettivamente il verbo usato qui ha a che fare con l'impegno didattico di chi si rivolge a un interlocutore che è bisognoso di accompagnamento. E tra l'altro questo verbo iara, verbo che nel suo significato originario significa gettare, lanciare una freccia, ma poi diventa il verbo che indica appunto un modo di indicare. Allora la mia traduzione torna anche a proposito: indicare un percorso, nel senso di un segnale indicatore. nel senso di una freccia, come diciamo anche noi, c'è un indice che ti indica una strada, che ti mostra una direzione, che ti incoraggia a procedere là dove tu saresti smarrito. E vedete che il sostantivo che è derivato da questo verbo è la Torah, è la legge. E la legge è come segnale indicatore. La legge non è un'imposizione, la legge non è una espressione autoritaria di chi la sa più lunga e vuole imporre il proprio parere. La legge è un segnale indicatore messo sulla strada di chi è viandante e di chi naturalmente conosce le difficoltà del percorso e quindi inconvenienti e incidenti e incertezze e giunti in certi punti critici del cammino non ci si saprebbe orientare se non ci fosse un segnale indicatore. Mostrami la strada. Ecco, vedete, la strofa si apre con questo attestato di come dire, precarietà, che è prerogativa inconfondibile di chi per davvero sta correndo sulla strada. Correre sulla strada non significa andare all'impazzata, allo sbaraglio, chissà dove, chissà andando incontro a chissà quale precipizio, ma proprio perché si tratta di correre sulla strada, ecco, è necessaria una guida. Nella corsa, la necessità di una guida. Mostrami, insegnami, Signore, la strada dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. Dunque, questa richiesta così urgente circa la necessità di una guida non contraddice affatto l'impegno dedicato a quella corsa a cuore largo, ma in realtà proprio conferma il fatto che quella corsa a cuore largo è stata intrapresa con decisione, è stata una scelta rispetto alla quale non ci sono ritrosie nessun ritardo a parte quelle che sono comunque le insufficienze sempre da registrare nella nostra condizione umana, ma quella decisione è stata presa ed ecco, proprio perché siamo in corsa a cuore largo, una guida, e la strofa prosegue esattamente in questa prospettiva, elaborando man mano le caratteristiche di una pedagogia del cuore umano, una pedagogia puntuale, capillare, continua, perché vedete, qui dove già il versetto 33 diceva la seguirò, quella strada, sino alla fine, quel sino alla fine, non so come dirà adesso, non mi ricordo la traduzione, come dice?
Uguale.
Il testo dice passo passo, seguirò quella strada, vedete, rispettando tutte le evoluzioni del percorso, con tutte le sorprese che esso comporta, svolte impreviste, panorami che per lì potrebbero incantare, ma anche potrebbero distrarre, comunque sia passo passo. Dunque una pedagogia a cui qui ci si dedica, è stata richiesta una guida che sia didatticamente efficace, ce n'è bisogno, non se ne può prescindere, e quindi una pedagogia puntuale, vi dicevo, continua, e la pedagogia riguarda esattamente il cuore umano, come subito aggiunge il versetto seguente: dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Anzi, vedete che qui il versetto 34 contiene una reminiscenza inconfondibile di quella che fu la richiesta con cui Salomone si rivolse al Signore quando, giovane sovrano, appena intronizzato, si ritirò a Gabaon, nel luogo in cui in quella epoca si svolgeva il culto dei sacrifici, e nella notte, nel sogno, chiese la sapienza del cuore. Primo libro dei Re, capitolo 3. E quindi qui vedete Salomone. Salomone è il sapiente per antonomasia. Il sogno di Salomone, che è divenuto il luogo nel quale la sua richiesta ha trovato accoglienza presso il Signore, ed è il Signore che è intervenuto in modo tale da far di Salomone il personaggio che diviene nella storia della salvezza, come ben sappiamo, il testimone esemplare, autorevole tutto quel discernimento che fa del sapiente una figura di riferimento per quanto riguarda la vocazione alla vita. E naturalmente nel caso di Salomone, come già sappiamo per altra via, ma lo stesso Salmo alluderà a questo, la grandezza del personaggio e della sua testimonianza sapienziale, nel suo discernimento del vissuto, la ricerca della strada da percorrere per realizzare positivamente la vocazione alla vita, la grandezza di Salomone, sapiente, il sovrano per antonomasia, ma anche il rischio a cui Salomone si è trovato esposto e da cui è stato condizionato nell'esercizio della sua missione. Comunque sia, ecco, qui siamo alle prese con un apprendistato sapienziale che apre una strada nel cuore umano, perché vedete, man mano che corriamo a cuore largo, ecco, è proprio il cuore che diventa il luogo nel quale siamo guidati. Per come nel cuore l'iniziativa sempre attuale del Signore esercita la sua funzione magistrale, ci educa alla vita e nel cuore ci conduce ad affrontare i passaggi necessari per non essere disorientati, per non essere smarriti, per non perderci in divagazioni inconcludenti, ma per proseguire in maniera tale da corrispondere effettivamente alla vocazione che ci è stata donata. E quindi dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Ritorna a questo verbo custodire che abbiamo già incontrato a più riprese e ancora avremo a che fare più e più volte con esso. E di seguito il versetto 35 dice: dirigimi, vedete qui di nuovo c'è di mezzo un verbo che è il verbo corrispondente al sostantivo derech, strada, instradami, ecco, dirigimi, instradami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Vedete, si tratta di procedere lungo questa strada che viene messa a nostra disposizione nel momento in cui consegniamo il cuore a colui che è maestro in grado di guidarci. E quindi il quarto versetto della strofa dice: piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Notate questo verbo, piega. Effettivamente questo è il significato del verbo in ebraico, questo è pure il significato della traduzione in greco, e dunque c'è di mezzo come dire, il piegamento del cuore. È un'espressione interessante che allude alla presa di coscienza che avviene nel corso del cammino e che avviene appunto alla scuola di quella pedagogia sapienziale di cui adesso il Salmo ci sta parlando, ci si rende conto di come il nostro cuore umano sia caratterizzato dalla presenza di molteplici pieghe. Ci sono delle pieghe nel cuore. Delle pieghe nel cuore, già, è una questione di pieghe. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Su questo subito ritorneremo una volta che avremo dato uno sguardo già al versetto che segue. Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. E vedete che la seconda quaterna di versetti, sono 8 versetti in tutto, dunque la seconda quaterna è facilmente riconducibile a un'indicazione di percorso a proposito di segnali messi sulla strada, così come già abbiamo intuito poco prima, un'indicazione di percorso che fa riferimento alla strada della vita. Tra le pieghe del cuore umano c'è una strada, è una strada della vita che si viene man mano delineando là dove le pieghe del cuore umano vengono man mano analizzate, scrutate, decifrate, illuminate, distinte. Perché dico questo? Vedete il versetto 37 che ho appena letto? Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via, la tua strada. Se voi arrivate al versetto 40, l'ultimo, che chiude la quaterna e chiude anche la strofa, ecco, desidero i tuoi comandamenti per la tua giustizia, fammi vivere. Vedete, è una piccola inclusione, la quaterna è contenuta all'interno di questo duplice riferimento alla strada della vita. Strada della vita che, in base a quel che abbiamo appena letto, dunque, si viene delineando là dove siamo alla scuola sapienziale per la quale siamo stati convocati, come fu convocato Salomone, fu educato Salomone. Adesso capita a noi, a ciascuno di noi, nel suo piccolo o per quella che comunque è la sua esistenza e la sua responsabilità nel mondo. Ecco, la strada della vita si apre tra le pieghe del cuore. E qui subito vedete il versetto 37 a cui ritorno. Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. Vedete, c'è di mezzo qui uno svincolamento da quella piega del cuore umano che, e ritorniamo per un momento indietro al versetto 36, vi avevo detto che bisognava poi fare questo piccolo passo all'indietro, laddove nel versetto 36 leggevamo piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Il guadagno è l'avarizia, mazzà si dice in ebraico, e in greco diventa la pleonexia. Vedete, c'è una piega del cuore umano che il nostro Salmo qui coglie mediante quel richiamo che non sfugge a nessuno. Siamo tutti in grado di comprendere benissimo cosa vuol dire che il cuore umano è piegato e ripiegato e contorto e attorcigliato in maniera tale da tentare in un modo o nell'altro di conquistare, di strumentalizzare, di gestire. È un cuore piegato nel senso dell'avarizia. E dunque questo cuore deve essere svincolato. E vedete che all'avarizia si aggiunge nel versetto seguente quello che abbiamo appena letto e riletto, versetto 37, si aggiunge l'accenno alla vanità, l'avarizia e la vanità. Notate che questo richiama le cose vane, comporta anche in questo caso un ricordo che subito emerge nella memoria di tutti quanti noi. Ricordate il Decalogo, Esodo, capitolo 20, versetto 7, non nominare il nome di Dio in vano, la vanità. La vanità, vedete come espressione proprio emblematica, ma anche tale da inquadrare tutta una gamma poi di situazioni particolari di quella che altrimenti si chiama idolatria, la riduzione di Dio a una iniziativa umana, una volontà umana, a un nome dato dalla pretesa umana, dalla inventiva umana, dalla genialità umana, dalla miseria umana. Il nome di Dio vano. Ebbene, la vanità è esattamente l'idolatria, e non in modo generico, vedete, perché qui sia l'avarizia di cui ci parlava il versetto precedente, sia la vanità di cui ci parla adesso il versetto 37, hanno a che fare con quello che c'è da registrare nelle pieghe del nostro cuore, del mio cuore. C'è un'idolatria in me, già, vedete, alla scuola sapienziale. Siamo messi alle strette, non è una passeggiata comoda e disinvolta, c'è quella piega del cuore che si chiama Marizia, ma c'è quella piega del cuore che è espressione di un rigonfiamento della mia stessa soggettività che si esalta addirittura fino ad assumere una misura divina, e in realtà è vuota. Il vuoto di me stesso e l'idolo che sono io per me stesso. Ed ecco l'idolatria in me. E qui vedete, alla scuola sapienziale è in atto un processo di svincolamento dalla piega dell'avarizia, dalla piega della vanità. E allora il testo che abbiamo sotto gli occhi prosegue: con il tuo servo si fedele alla parola, perché qui c'è di mezzo esattamente l'illuminazione della strada della vita e la coerenza nel percorrere quella strada. Fammi vivere con il tuo servo, ecco il versetto 38, si fedele alla parola che hai data, perché ti si tema, e allontana l'insulto che mi sgomenta. Vedete che qui c'è di mezzo in questo versetto 38 c'è di mezzo la scoperta progressiva di chi sta frequentando la scuola sapienziale di cui sappiamo, la scoperta progressiva di come la vita assume stabilità, coerenza, fermezza, man mano che si struttura nell'impegno interiore di un servizio. Con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema. Vedete, là dove vengono man mano passate in rassegna quelle pieghe del cuore di cui sappiamo, un'avventura niente affatto, come dire così, disponibile alle soluzioni immediate. Quanto tempo ci vuole? Inutile stabilire dei programmi rigorosi a questo proposito. Il tempo che ci vorrà bisognerà dedicarlo a questo impegno dedicato all'analisi e al discernimento delle pieghe, e corrispondentemente, vedete, il versetto che abbiamo appena letto ci informa che questo processo coincide con l'assunzione di un impegno interiore che va assumendo man mano che quelle pieghe sono oggetto di svincolamento, va assumendo le caratteristiche di un servizio. E questo, vedete, avviene, dice ancora il versetto 38, avviene quando affiora in modo determinante, ma qui dando poi tempo e spazio a tutto un processo pedagogico, didattico, di discernimento sapienziale. Il povero Salomone sa quante avventure gli sono capitate, e dunque a ciascuno di noi certamente non sono mancati incidenti, e chissà quanti altri passaggi più o meno impervi bisognerà affrontare. E in ogni caso tutto questo, dice il versetto che abbiamo appena letto, tutto questo fa sì che man mano affiora nell'animo, nel cuore, là dove è attiva la corsa, là dove è impegnato il discernimento, là dove siamo alla ricerca della strada, là dove le pieghe man mano vengono decifrate nella loro complessità, ed ecco affiora in modo determinante quel sentimento del mistero che si chiama timore, la parola che hai data perché ti si tema, il timore del Signore, il timore. E lo sappiamo bene, tra l'altro nella scuola sapienziale, che diventa poi una tradizione sapienziale, poi una letteratura sapienziale, il timore del Signore è il principio della sapienza, è il sentimento del mistero. E vedete, qui in poche righe il nostro Salmo sta accompagnando un cammino che può essere anche piuttosto complesso e anche esposto a tutte le intemperie di una lunga storia, ma i dati essenziali che il nostro Salmo mette in evidenza sono esattamente questi. Affiora in noi il sentimento del mistero, il timore, e allora eccoci, vedete, questo allontana l'insulto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono buoni. Su questo adesso dovremo intenderci, il versetto 39, poi esige già un comporta un accenno a quel che leggeremo nella strofa seguente, ma c'è di mezzo un insulto che mi sgomenta. Cosa vorrà dire? Poiché i tuoi giudizi sono buoni in rapporto alla bontà dei tuoi giudizi, e di seguito, ecco, desidero i tuoi comandamenti per la tua giustizia, fammi vivere la strada della vita. E vedete che quel timore del Signore di cui ci parlava il versetto che leggevamo ci accompagna mentre va maturando un desiderio. Qui il versetto 40 usa esattamente questa terminologia, l'abbiamo già incontrata a suo tempo con qualche variazione, un desiderio puro. Quel desiderio, vedete, che comunque è da apprezzare adeguatamente tenendo conto di quel che leggevamo nel versetto precedente, su cui sono un po' sorvolato. Abbiamo letto il versetto 39, quel desiderio che argina e contesta lo sgomento in me. Cos'è questo sgomento in me? Lo sgomento, vedete, che mi rinchiude dentro l'orizzonte di un mondo che appartiene al peccato. Il mondo, Ma il mondo nella sua negatività, il mondo nella sua pesantezza oscura, il mondo in quanto è la realtà del creato, la realtà della storia umana, ma per come nel cuore umano serpeggia un sentimento di disgusto per l'umanità, un sentimento di disprezzo per ogni cosa allontana l'insulto che mi sgomenta. Ecco, questo è lo sgomento che sintetizza in me quella tendenza a attribuire al mondo, considerato appunto nella sua mostruosa negatività, un giudizio di severa condanna, di vero spietato disprezzo. Ed ecco, vedete, qui c'è un desiderio che che contesta in me quello sgomento. Vedete che siamo di nuovo alle prese con le pieghe del cuore, che non sono state ancora esaurientemente e totalmente esplorate, le pieghe del cuore, laddove serpeggia ancora nel cuore umano questo atteggiamento di estraneità rispetto al mondo, come se si potesse valutare ogni cosa, nello svolgimento della storia umana, come manifestazione di una negatività irrimediabile, assumendo un atteggiamento di estraneità e di superiorità che peraltro è ancora una volta, vedete, una conferma di come l'idolatria abita nell'animo mio, nell'animo nostro. E qui il Salmo si conclude quel versetto 40: ecco, desidero i tuoi comandamenti per la tua giustizia, dammi vivere. Notate quel ecco in me, l'espressione propria di chi prende fiato. È l'espressione tipica di chi è alle prese con un buon motivo per meravigliarsi. Che sorpresa, che originalità. E vedete, qui il respiro si allarga, e si allarga a misura di quella che è la tua giustizia, dice il versetto 40, la tua giustizia. Dunque è in atto, vedete, questo rivolgimento dell'animo, questa liberazione rispetto a quella cappa pesante, cupa, massiccia, inquinante che coltiva in me lo sgomento per come vanno le cose al mondo. Ed ecco, è in atto questo nuovo flusso di potenzialità vitali, il respiro, un nuovo modo di respirare che si allarga a misura della giustizia di Dio, che poi è, come dire, la gratuità della sapienza di Dio. E ancora la rispunta Salomone, la gratuità della sapienza. E di tutto quello che è l'operare di Dio nella storia umana, di come la creazione in tutta la sua complessità e la storia umana in tutto il suo svolgimento, sapienza di Dio che è protagonista di quello che per altro verso possiamo continuare a definire il mondo, ma è il mondo come luogo e tempo rivelativi della gratuità, della giustizia di Dio, l'attenzione paziente, metodica, puntuale di Dio a tutte le periferie, a tutte le situazioni anche più nascoste e più apparentemente trascurabili. Ed ecco questo immenso abbraccio con cui la sapienza di Dio conferma l'iniziativa gratuita nella volontà d'amore di Dio creatore. E vedete, la strada della vita si apre man mano che è in atto questo discernimento che libera il cuore umano e che ci rende sempre più docili per apprendere come respirare al soffio della sapienza di Dio in corrispondenza alla sua gratuita volontà d'amore. E allora ecco, rapidamente arriviamo alla strofa seguente, la strofa Vau, la sesta strofa. Vedete che si apre con invocazione: venga a me, Signore, la tua grazia. Notate che in greco questa forma verbale diventa un ottativo, in modo ottativo, cioè un desiderio, appunto, in continuità con il desiderio che era stato proclamato con quella testimonianza di sorpresa. Ecco, desidero, venga a me, venisse, si potrebbe tradurre così in italiano, anche se non sta tanto bene, è un po' dialettale l'espressione, in greco è una forma verbale al modo ottativo, venisse a me. Ecco, ci siamo davvero, vedete, la tua grazia, Signore, la tua salvezza secondo la tua promessa, qui quell'atteggiamento sprezzante di cui ci parlava il Salmo precedentemente, quell'atteggiamento disgustato, giudicante, severo, quello sgomento di cui ci parlava, che affligge il cuore umano e lo incupisce e lo rende in realtà ancora una volta prigioniero di fenomeni idolatrici ci tolgono la possibilità di stare al mondo nel senso di una effettiva ricerca, di un'effettiva corrispondenza rispetto alla strada della vita che per noi è stata tracciata. E quindi venga a me, Signore, la tua grazia, la tua salvezza secondo la tua promessa. A chi mi insulta, vedete che si ritorna a quell'insulto, a chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola. Ecco, vedete, quell'idolatria che è in me adesso viene filtrata, emarginata, eliminata, perché è il versetto 41, la tua grazia è chesed, è la tua misericordia, la tua misericordia viene a visitarmi, e allora ecco che è quel deposito di idolatria che si rintana tra le pieghe del mio cuore che viene man mano filtrato ed eliminato. A chi mi insulta darò una risposta. Ecco, vedete, sto imparando a parlare. Darò una risposta, che ho fiducia nella tua parola, dove la risposta, vedete, è esattamente questa, che imparo a parlare da te che parli, e darò questa risposta, io confido nella tua parola, e quindi è così che vado scoprendo quale confidenza la tua parola sta suggerendo a me, perché impari a parlare a mia volta in continuità con quello che tu mi stai spiegando, e dunque quella tua iniziativa d'amore che è esposta a tutte le incomprensioni, a tutti i fraintendimenti, a tutti i tradimenti, come no, laddove il cuore umano è prigioniero di quel di quello sgomento di cui ci parlava il nostro Salmo, ecco che l'amore di Dio è oggetto di un rifiuto drammatico, è oggetto di un vero e proprio tradimento. È la sapienza di Dio che continua a chiamarci, sollecitarci, educarci, la strada della vita, il discernimento di cui sappiamo, ed ecco intanto imparare a parlare. E qui dice il versetto 42: perché ho fiducia nella tua parola, confido nella tua parola, è la parola che conferma fedelmente da parte tua la tua volontà d'amore, la gratuità della tua iniziativa d'amore, e ho fiducia nella tua parola. E vedete che subito il Salmo aggiunge: non togliere mai dalla mia bocca la parola vera. Ecco, sto imparando a far mia la tua parola, a parlare come parli tu, a corrispondere con il mio linguaggio a quella rivelazione puntualmente e irrevocabilmente fedele della tua iniziativa d'amore, che passa attraverso le cose del mondo, i tempi della storia umana, le vicende e perché no, anche le vicende impegnative, pesanti, drammatiche, dolorose, eppure è la tua volontà d'amore che costantemente conferma l'inesauribile fecondità della tua iniziativa, la tua parola creatrice. Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, perché confido nei tuoi giudizi. Ritorna qui il verbo confidare, ma vedete che in ebraico non è più il verbo confidare, in ebraico qui è sperare, anzi vedete che nella traduzione, sia in greco che poi in traduzione della Vulgata, questo verbo sperare diventa una forma che assume una rilevanza sovrabbondante, non semplicemente el pisin sperare, ma è il pisin, sovrasperare, e tanto è vero, vedete che nella traduzione in latino diventa supersperare, supersperavi, dice, ecco, perché supersperavi, un'espressione verbale piuttosto curiosa. Questo a conferma del fatto, vedete, che per il nostro Salmo l'alternativa è la disperazione, e qui vedete il Salmo ci sta conducendo a quella come dire chiarezza interiore, in atto quel processo di discernimento che sappiamo, quella chiarezza interiore per cui mi rendo conto di essere liberato dalla disperazione. Perché quella idolatria che fa di me, il presuntuoso, avventuriero che vorrebbe impadronirsi del mondo, che in realtà lo consuma, che in realtà lo devasta, che in realtà lo distrugge, fa di me il testimone di come il mondo non va, non funziona, le cose sono un disastro, la storia umana è un fallimento, perché non corrisponde esattamente a quello che io auspico e elaboro nella mia fantasia, pretendo con la mia prepotenza. Ed ecco, quella è la strada della disperazione. Quella è la strada della disperazione. E allora spero nei tuoi giudizi. Ecco, vedete, qui è proprio vero che mi rendo conto di essere liberato. Il Salmo, vedete, di versetto in versetto ci sta davvero accompagnando in un cammino che ha un'efficacia redentiva, di purificazione, di conversione, e mi rendo conto di essere liberato dalla disperazione. E allora custodirò la tua legge per sempre, nei secoli, in eterno. Una dichiarazione che a questo punto sgorga come un'urgenza primaria. Di seguito, ecco, allora il versetto 45, sarò sicuro nel mio cammino. Vedete che qui in realtà il testo dice che camminerò in luogo spazioso, come dice la nuova traduzione.
Camminerò in un luogo spazioso.
Un luogo spazioso, sì. Porevomen dice en platismo, tambulabam in latitudine, dice la traduzione in latino. E vedete che qui ritorna, il richiamo è inconfondibile, quell'ultimo versetto della strofa quarta che leggevamo la settimana scorsa e richiamato questa sera, il versetto 32, corro per la via dei tuoi, perché hai dilatato il mio cuore. Ecco, adesso vedete uno spazio sempre più largo, lo spazio nel cuore, sì. Intanto vedete, è proprio vero che alla scuola sapienziale per la quale siamo stati convocati impariamo a stare al mondo e l'ambiente si amplia, si allarga, complessità, interrogativi, sorprese, non c'è dubbio, è camminare in uno spazio sempre più ampio. Perché ho ricercato i tuoi voleri, ecco, e allora davanti ai re parlerò della tua alleanza. Vedete che questa corsa nella quale siamo impegnati, con tutte poi le necessità di essere guidati, accompagnati, istruiti, di cui sappiamo, questa corsa adesso in uno spazio sempre più largo viene vissuta internamente con quella gioia particolare di chi scopre anche il gusto di rendere testimonianza pubblica di quello che gli è capitato e di quello che gli è donato. Davanti ai re parlerò della tua alleanza senza temere la vergogna, e allora gioirò per i tuoi comandi. Vedete, è proprio vero, la gioia sperimentata nell'animo come conferma di un valore prezioso che, vissuto personalmente, in realtà riguarda un bene sociale, un bene ambientale, un bene pubblico, un bene universale. E qui dice: gioirò per i tuoi comandi che ho amati, alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, mediterò le tue leggi. Vedete, negli ultimi due versetti della strofa ritorna il verbo amare. E qui alzare le mani è un atteggiamento di resa, una resa disarmata, una resa incondizionata rispetto a una storia d'amore. Ecco, gioirò per i tuoi comandi che ho amati. Quella gioia di cui qui il nostro Salmo ci parla è gioia che è intrinsecamente connessa con l'atto di una resa. Finalmente posso arrendermi, finalmente posso far della mia vita una testimonianza pubblica, appena affermato il versetto precedente, posso far della mia vita una testimonianza d'amore, una storia d'amore. Mediterò le tue leggi, che alzerò le mani ai tuoi precetti che amo. Fermiamoci qua e spostiamo l'attenzione in modo tale da ritornare al Vangelo secondo Giovanni, ai discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Stiamo anche leggendo nelle liturgie feriali questi capitoli 13, 14, 15. Domenica prossima il lezionario ci rimanda al capitolo 14. Già abbiamo avuto a che fare con questo capitolo la settimana scorsa nei primi 12 versetti. Fatto sta che conviene sempre ricordarlo. Dall'inizio del capitolo 13, inizio poi della seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, Gesù e i discepoli nel cenacolo, e lì resteranno per tutte le ore di quella serata, e tutti i capitoli che seguono da qui, inizio del capitolo 13 fino a tutto il capitolo 17, ci parlano di quello che avviene nel corso di quella serata e di come Gesù vuole condividere con i suoi discepoli quello che gli sta a cuore in quel momento che per lui è il momento del congedo. E infatti fin dall'inizio del capitolo 13 abbiamo a che fare con una storia d'amore che ricapitola tutto di quello che è nel mondo. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Dunque tutto avviene nell'obbedienza all'ora di Gesù, quando si manifesta la gloria di Dio. È una storia d'amore. Il versetto 1 è programmatico, inizio del capitolo 13, quello che avviene poi durante quella cena, ed è tutto quello che avviene nel corso di una notte che non soltanto serve a indicare una scadenza temporale, di fatto sono le ore notturne dopo il tramonto, ma è notte nel senso che è il tempo della ribellione umana. Quando l'amore è tradito, è quello che Gesù stesso dichiara espressamente nel corso di quella cena: uno di voi mi tradirà, ciascuno di voi mi tradirà, tutti voi mi tradirete, io sono, ecco, abbandonato, l'amore è tradito, quella notte. E Gesù parla, come sappiamo, fine del capitolo 13, parla della sua partenza, e quindi parla del suo ritorno, come dice, torno a prendervi, il suo ritorno a prenderci, partenza, parla della sua morte. I discepoli non sono esattamente sintonizzati, come già sappiamo, e poi i discepoli sono alle prese con la presenza di Gesù che sta parlando di quel cammino che per lui significa subire il tradimento dell'amore fino a una condanna a morte. I discepoli fraintendono, ma la realtà è questa. Ed ecco, Gesù dice: io torno a prendervi. E dunque vedete che quel suo andare incontro alla morte non è semplicemente l'effetto di un rifiuto che la sua volontà d'amore subisce da parte degli uomini, ma è la rivelazione di una potenza di riconciliazione, una capacità di ritornare. È la vittoria del Signore risorto sulla morte, che riduce anche la morte in obbedienza, riduce anche il rifiuto che subisce dai suoi discepoli in occasione propizia per incontrarlo. E per incontrarlo veniente, per incontrarlo rivelatore di una opera d'amore che investe la nostra vicenda umana, laddove la notte imperversa, il tradimento dell'amore regola dominante, e tutto questo di noi è investito all'interno di un immenso abbraccio che è gloria di Dio. Allora qui vedete che erano i versetti che leggevamo, fine del capitolo 13, inizio del capitolo 14, l'accesso vittorioso di Gesù alla casa del Padre avviene come una preparazione per noi. Vado e preparo un posto, Gesù dice. Il fatto è che la figliolanza di cui Dio si compiace in lui, è il figlio, è il compiacimento, e che porta a compimento quella missione che corrisponde alla volontà di Dio. Ebbene, quella sua figliolanza traccia una strada, è la strada della vita. Ci risiamo, vedete, il Salmo 119 a questo riguardo ci ha aiutati e ci ha anche messo in discussione, e è quel suo accedere alla casa del Padre, è quel suo portare a compimento la missione che gli è stata affidata, è la strada della vita che incrocia adesso ogni nostra strada, la sua strada, ogni nostra strada, in modo tale che, vedete, il nostro morire incrocia la dinamica del suo modo di morire. Il suo modo di morire è l'evento in cui si rivela, come già sappiamo, ma vale la pena di ribadire con insistenza questa verità straordinaria, e quel suo modo di morire rivela la vittoria dell'amore che è stato tradito, e l'amore tradito è amore vittorioso. E così si apre per noi tutti, che siamo i traditori chiamati ad arrenderci all'amore, a cui il nostro morire ci consegna. Ecco, noi tutti traditori siamo chiamati a questo atto di resa. Già il Salmo 119 ci conduceva proprio a quella fine della strofa sesta. Alzo le mani, mi arrendo. E così si apre per noi la strada della conversione alla vita. In questo nostro renderci conto di come la strada del nostro cammino, la strada del nostro vissuto, la strada della nostra vita è incrociata dalla sua strada. E nel nostro essere traditori che vanno incontro alla morte, noi siamo investiti dalla irruente manifestazione della strada che gli apre verso di noi, ritorna a noi. Glorioso, il vivente, colui che nel nostro morire esercita la rivelazione, instaura nel nostro morire la rivelazione della sua vittoria gloriosa. Vedete? Qui Gesù spiega ai discepoli, spiega a noi, quale vincolo di comunione tra lui e noi è il frutto della sua resurrezione. Che la sua resurrezione instaura un rapporto, la sua resurrezione investe il nostro vissuto, incrocia la nostra strada, proprio là dove noi affrontiamo il nostro cammino fino alla morte, la nostra strada è tutta attraversata, è tutta ricapitolata, in forza di quel tracciato che proprio lui ha disegnato in maniera tale da far sua la morte che è prerogativa della nostra condizione umana, ed è vittorioso. Il Signore è risorto, il Signore è vivente, ecco, è colui che instaura un vincolo di comunione con i discepoli, quei discepoli che siamo noi. Ed ecco, vedete qui il versetto 15, diamo su rapidamente uno sguardo al nostro brano evangelico, il versetto 15 nel capitolo 14. E in verità vi dico, no, se mi amate osserverete i miei comandamenti, qui ricordate, io pregherò il Padre ed egli, e quel che segue. Dunque, dal versetto 15 vedete la pedagogia dell'amicizia. Se mi amate, dico pedagogia dell'amicizia, sapendo bene, ma non è una novità per nessuno, che il tema dell'amicizia struttura tutto il Vangelo secondo Giovanni. Il discepolo amico del Signore è per il nostro evangelista Giovanni il custode dell'Evangelo nella continuità della missione della Chiesa. Alla fine del capitolo 21, fine del Vangelo secondo Giovanni, ecco il discepolo amico del Signore, colui che ha raccolto e colui che trasmette, è colui che ha custodito e colui che consegna l'Evangelo, e la missione della Chiesa a seguito dell'Evangelo prosegue nella continuità di questa testimonianza di amicizia. L'amico del Signore è il frutto maturo della resurrezione, il discepolo, e quel discepolo è ciascuno di noi, quel discepolo che è chiamato a scoprire come la strada della sua vita è incrociata, è attraversata, ricapitolata nella relazione con colui che viene e ritorna, che è vittorioso sulla morte, che è vivente nella gloria. Il Vangelo secondo Giovanni, parlavo di questo discepolo amico del Signore, vedete, colui che entra in questa relazione di intimità, di solidarietà, di vicinanza, cuore a cuore, è il discepolo del Signore risorto. E tant'è vero che il discepolo amico nella narrazione evangelica è anonimo. E quel discepolo amico è quello che siamo chiamati ad essere tutti quanti noi in forza della relazione che il Signore risorto vuole instaurare con tutti gli esseri umani che muoiono, con tutti i peccatori che hanno tradito l'amore, con ciascuno di noi, nella pienezza definitiva di una novità che è gloria di Dio. Allora qui, vedete, noi in altre occasioni abbiamo avuto modo di riflettere sulla figura di questo discepolo amico nel Vangelo secondo Giovanni. Ci sono due personaggi in realtà che hanno un loro nome proprio indimenticabile e a cui viene attribuito il titolo di amico del Signore nella prima parte del Vangelo, Giovanni Battista e Lazzaro, ma in realtà nella seconda parte, questa dal capitolo 10 in poi, il discepolo amico è anonimo. E allora ricordate il discepolo che è chiamato, è invitato, è messo nella condizione di compatire il dramma di Gesù, il maestro che affronta il male del mondo, il discepolo che china il petto sul cuore turbato di Gesù. E poi ricordate il discepolo amico sotto la croce, colui che riceve l'incarico di custodire tutto ciò che è umano attraverso la madre che Gesù gli affida. E poi ricordate ancora proprio alla fine del Vangelo, capitolo 21, quel discepolo amico del Signore che suggerisce a Pietro di tuffarsi in acqua, e poi dopo colui che rimane, la pazienza della fedeltà nel servizio dell'Evangelo, e così sarà nel corso delle generazioni, di secolo in secolo, di millennio in millennio. L'evangelizzazione continua appoggiata su questa presenza del discepolo amico, che è anonimo, perché è la figura che rappresenta la vocazione al discepolato di ciascuno di noi, e così nella continuità. E così nella fedeltà, e così testimonianza resa al Signore vivente, vittorioso, che ritorna a prendere i suoi. Ebbene, vedete che qui, nel brano che leggiamo domenica prossima, Gesù parla di colui che custodisce il dono d'amore ricevuto da lui. Ecco, è l'amico. In verità vi dico, no, se mi amate, ecco qui, osserverete, questo osservare, è il verbo tirin, custodire. Compare più volte, ma mi premeva richiamarlo adesso per un momento solo, perché colui che custodisce il dono d'amore ricevuto. Qui è il versetto 15, vedete che il nostro brano, quello che leggiamo domenica, ritagliato all'interno di questo discorso, versetto 21, e nel versetto 21 ricompare questo verbo: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, è lo stesso verbo, e li custodisce. Ebbene, vedete che questo verbo, custodire, il discepolo amico, che custodisce il dono dell'amore ricevuto da lui, bene, compare questo verbo per la prima volta, compare altre volte, ma per la prima volta, voi probabilmente ricordate, adesso ricordiamo insieme, capitolo 2, versetto 10, siamo a Cana di Galilea, dove è in atto uno sposalizio e dove manca il vino. Ricordate quello che succede? C'è anche la madre del Signore. Ebbene, nel versetto 10 leggiamo così: il maestro di tavola, o come lo si vuol chiamare, ha assaggiato l'acqua che è al sapore del vino prelibato. Dopodiché si rivolge allo sposo, al Nymphios, e gli dice: tutti servono da principio il vino buono, vino bello anche, inos kalos, è buono, sì, bello, e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato, questo è il nostro verbo, hai conservato fino ad ora il vino buono, già, il vino prelibato. Dunque, vedete, il nostro verbo, quello che ritorna, apre e chiude il brano evangelico domenica prossima, custodire, discepolo amico, custodisce. E il nostro verbo qui compare a proposito di uno sposo, dice il maestro di tavola, senza sapere che il vero sposo in tutta la vicenda è proprio Gesù. Ma uno sposo che custodisce la bontà e la bellezza della nostra vocazione alla vita fino ad adesso, fino ad ora, fino ad adesso, ossia fino alla precarietà del nostro vissuto attuale. C'è uno sposo che continua a conservare la bontà e la bellezza della nostra vocazione alla vita. L'amico del Signore è colui che custodisce questa rivelazione d'amore. E qui, vedete, Gesù ci spiega come il compimento di quella che è la sua missione fino alla sua Pasqua redentiva, Pasqua di morte, di resurrezione, fino dunque alla sua vittoria e gloria, ma il compimento della sua missione si incrocia con l'invio dal Padre di un altro Consolatore. È quello che leggiamo nel nostro brano evangelico qui. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, un altro Consolatore. Dunque, colui che resta per sempre, un altro Consolatore. Vedete che questo ritornare di Gesù non è ritornare nel senso di ritornare alla condizione pregressa, no. Ritornare di Gesù è davvero il principio di una novità che conferisce alla nostra vicenda umana le caratteristiche ormai determinanti per immergersi nella comunione con la gloria di Dio. E allora, vedete, qui c'è di mezzo il Consolatore, colui che resta con noi per sempre, pneuma è lo spirito, dice qui, di verità, pneuma è lo spirito che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Espressioni che lì per lì forse sembrano un po' no, si capiscono le singole parole, non c'è dubbio, mica sono parole di un'altra lingua, sono parole scritte in italiano nella nostra traduzione, come sono scritte in greco nel Vangelo, ma sembra che io stia dicendo di qualcosa di strano, facciamo forse fatica a decifrare esattamente il significato di questa sua comunicazione, che peraltro, vedete, è parte integrante di un discorso che con tanta commozione Gesù rivolge ai suoi discepoli per annunciare loro che sono eredi di un dono d'amore che custodiranno, perché il discepolo amico, questo sarà il custode di quel dono d'amore, quel dono d'amore che, vedete, non è semplicemente una indicazione astratta, teorica, ma è il frutto del suo morire nella gratuità dell'amore e del suo vincere la morte per un motivo d'amore, è la gloria di Dio. Allora, qui, vedete, lui parla di questo respiro che ci tiene sulla strada vera, ossia la strada dell'amicizia con il Figlio, in modo tale che il nostro cammino nel mondo diviene sempre e dappertutto una scoperta di quello spazio domestico a cui apparteniamo, quello spazio domestico che è la casa del Padre di cui Gesù sta parlando, la casa del Padre. Bene, lo spirito della verità è questo. Ricordate che il Salmo 119 ci parlava di un respiro, no? Ecco, un respiro, un nuovo modo di respirare, un nuovo modo di camminare, un nuovo modo di stare al mondo, in modo tale che sempre e dappertutto stiamo scoprendo che siamo attesi, siamo accolti nella casa del Padre, e la casa che, vedete, si amplia, si allarga, si rende accogliente passando attraverso tutte le componenti del creato e attraverso tutte le tappe della storia umana. Ed è così, vedete, come Gesù sta dicendo qui ai suoi discepoli e sta dicendo a noi, è così che questa presenza invisibile per il mondo si fa conoscere da noi, in quanto educa in noi il discernimento della gratuità, la capacità di discernere, di riconoscere, apprezzare la gratuità di tutto quello che avviene e che è costante rivelazione dell'opera sapienziale, dell'opera gratuita di Dio. E allora in questo modo siamo liberati dalle dinamiche bloccate di quel di quel mondo, come ci ha aiutato a rievocarne l'aspetto negativo il Salmo 119, le pieghe del cuore umano. Vedete, voi non lo conoscete. No, ho saltato una riga. Il mondo non può ricevere lo spirito di verità perché non lo vede, non lo conosce. In questo caso, vedete, il mondo è inteso in quella pesante negatività di cui già sappiamo. E d'altra parte è il mondo che è stato creato ed è il mondo che è il luogo di tempo e di spazio di una rivelazione d'amore. E d'altra parte il mondo non può ricevere perché non lo vede, dice qui, non lo vede e non lo conosce. E notate bene, il Salmo 119 a questo riguardo ci ha aiutati. Il mondo è un'entità che esercita la sua funzione devastatrice e inquinante nell'animo nostro. Il mondo è quell'insieme di pieghe del cuore umano che ci intrappolano dentro ai meccanismi della nostra idolatria. E allora invisibile per il mondo il Consolatore, ma si fa conoscere da noi in quanto educa in noi il discernimento della gratuità, come vi dicevo un momento fa. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. È il Consolatore. E vedete, non è una presenza che opera in autonomia, è dal Padre che proviene, è in corrispondenza alla missione del Figlio che è salito ed è entrato nella gloria, ed è nel mondo che il Consolatore opera, fino a scandagliare le pieghe più nascoste del cuore umano, per attivare il discernimento della gratuità e così liberarci dalle dinamiche bloccate, inquinate, di quella mondanità di cui sappiamo. E allora, vedete qui, nel versetto che segue, in modo ancora più incalzante, non vi lascerò orfani, dice il versetto 18, ritornerò da voi, ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete in quel giorno, voi saprete. Bene, vedete, qui è sempre il Consolatore che Gesù ha citato immediatamente prima, colui che rimane sempre presso di voi, in voi, e quando dice adesso non vi lascerò orfani, Gesù ci fa intendere che è proprio il Consolatore che ci fa prendere consapevolezza che noi siamo orfani, e quindi è il Consolatore che accende in noi una certa nostalgia di casa, insieme con la commozione di essere noi stessi cercati come la dimora in cui il Figlio vuole abitare. Ecco, non vi lascerò orfani, è il Consolatore, vedete, che affronta la nostra condizione attuale, che diceva il Salmo 119, in certi momenti sembra costringerci a sperimentare uno sgomento disperato. Perché? Perché lui se n'è andato, è intronizzato, è glorioso, è vivente, è alla destra del Padre, ed ecco, è proprio nella nostra condizione attuale che noi siamo orfani. Ma vedete, orfani che sono coinvolti in questo processo educativo, questo processo di addolcimento del cuore, svuotamento di tutto quello che nel cuore è pesantezza, presunzione, pretesa, volontà di dominio, in realtà tutto quello che nel nostro cuore umano è l'idolatria che coincide con il tradimento della nostra vocazione alla vita nella gratuità dell'amore, e la pretesa di essere protagonisti di un'altra maniera di vivere che in realtà è una disperata avventura autodistruttiva. E allora qui vedete, ecco il consolatore. Il consolatore che ci spiega come non siamo abbandonati, dimenticati, e addirittura, vedete, è il figlio che vuole abitare in noi, e vuole abitare in noi, che vuole prendere dimora in noi, che vedete, vuole fare di noi la casa che è di suo gradimento, così come noi siamo introdotti nella casa del Padre. Allora è proprio il consolatore, vedete, che rende visibile il Signore Gesù, ma lo rende visibile non nel senso empirico della ricostruzione dei dati, come dire, storiografici del suo passaggio in mezzo a noi. Qui il versetto 19 diceva: ancora un poco il mondo non mi vedrà più, voi invece mi vedrete, ecco, voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. L'espressione è importantissima questa, vedete, perché qui il Signore Gesù visibile in quanto verrà nella gloria della sua resurrezione, non come una ricomparsa di quello che è stato il suo modo di essere presente nei tempi della sua esistenza terrena. E colui che viene nella gloria della sua resurrezione e viene manifestando quella vita di cui già è stato protagonista nella sua carne mortale. Vedete, io vivo e voi vivrete. Vivo lo dice al presente. E d'altronde quello che Gesù dice, ricordate, a Marta, a Betania: io sono la risurrezione e la vita. Risurrezione e la vita. Già, ma i discepoli se ne accorgono dopo, anche noi ce ne accorgiamo adesso. Sappiamo adesso che il suo modo di essere presente nella carne mortale era già il modo di introdurre nella storia dell'umanità la fecondità della vita, corrispondente finalmente all'intenzione originaria del creatore, quella vocazione alla vita che in realtà nella nostra condizione umana è stata tradita e si è sovrapposta una scelta di morte. Ebbene, io vivo, ecco, lui protagonista già nella sua carne mortale, e allora, vedete, è il consolatore che governa la nostra resa. E il Salmo 119 ritorna alla nostra resa, alla gioia per la vita riconciliata con la nostra vocazione originaria. E qui il versetto 20: in quel giorno voi saprete, in quel giorno, già, in quel giorno voi saprete. Ricordate che quando il Signore vivente compare ai discepoli capitolo 20, versetto 20, al vedere gioirono. Che cosa c'è da vedere, vedete, nella relazione con Gesù risorto? È l'urgenza incontrollabile ormai di questa gioia che rompe nel cuore e che diventa il motivo perché tutto del nostro vissuto sia consegnato in un atteggiamento di resa disarmata. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, voi in me, io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, ecco colui che mi ama, chi custodisce. Vedete, questa è la gioia del nostro discepolato. E questo è il giorno, qui nel versetto 20, che adesso abbiamo letto, leggevo, richiamavo l'incontro del Signore risorto con i discepoli nel luogo in cui i discepoli sono rintanati, grande gioia. Ma vedete, questa espressione in quel giorno compare all'inizio del Vangelo secondo Giovanni. Solo un richiamo e poi concludo. Ricordate nel capitolo primo, nel versetto 39, quando i primi due discepoli che erano con Giovanni Battista poi seguono Gesù e andarono dunque, videro dove abitava lui, dove dimora, e quel giorno abitarono presso di lui. Erano le 4 del pomeriggio, l'ora decima, e quel giorno già è la gioia del nostro discepolato, perché questo è il giorno in cui il figlio vivente ci introduce nel grembo della vita, ci introduce nel segreto santo del Padre. Il fatto è che questo è il giorno in cui il Consolatore, mentre ci fa conoscere la meschinità infernale, possiamo ben dirlo, del mondo, nella sua espressione oscura, negativa, mostruosa. Bene, è il Consolatore che ci fa conoscere la meschinità dell'idolatria, e ci sbugiarda fino alle pieghe intime del nostro cuore. Ma e così è il Consolatore che ci consacra e ci conferma per una storia di vero amore. Gesù è l'amico degli uomini, e noi siamo finalmente liberi per fare del nostro vivere e morire un'offerta di vero amore. Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo, diceva l'ultimo versetto che leggevamo questa sera nel Salmo. Mediterò le tue leggi. Lo Spirito Consolatore. È colui che ci coinvolge in quella relazione per la quale il Signore Gesù ha tracciato la strada rivelativa di una volontà d'amicizia più forte di qualunque impedimento, ostacolo e rifiuto. Ecco, è lo Spirito Consolatore che ci convince, che ci spiega fino a convincerci che siamo gli amici dell'amico. Fermiamoci qua. Allora vediamo.